Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Uno studio sul gioco d'azzardo in Ticino mancava da più di 10 anni. Preoccupa l'aumento dei giovani attratti dalle nuove forme di gioco online. Un partito ultraortodosso abbandona il governo israeliano, un colpo per la tenuta della coalizione guidata da Netanyahu, che punta ad arrivare indenne alla pausa estiva del Parlamento. Un documentario con il figlio di un dirigente di Hamas presentato come testimone indipendente. Scivolone della BBC sulla guerra a Gaza, un caso emblematico delle difficoltà e anche polemiche sulla copertura giornalistica del conflitto. Una docente delle elementari lasciata a casa perché è intenzionata ad indossare il velo in classe. Fa discutere nel Canton San Gallo la scelta della direzione scolastica. Un'identità digitale centralizzata per accedere ad internet. In Cina entra in vigore oggi. Timori per un ulteriore controllo su ogni forma di dissenso. Partiamo dunque dal Ticino, perché è stato presentato proprio questa mattina un nuovo studio sul gioco d'azzardo, studio realizzato dalla SUPSI su indicazione del Dipartimento Educazione, Cultura e Sport, ed emerge un preoccupante aumento del gioco online che va a toccare in particolare i più giovani. Nuove tendenze dunque che impongono nuove strategie di azione, ci dice di più Marcello Irace.
Sono passati poco più di 10 anni dall'ultima indagine sul gioco d'azzardo in Ticino e nel frattempo tanto è cambiato, perché l'attenzione è sempre sui 3 casinò, dove la quota di giocatori problematici rimane sostanzialmente la stessa, ma l'allarme suona anche e soprattutto da un'altra parte e arriva dai nostri cellulari, coi quali possiamo ogni ora del giorno scommettere su qualsiasi evento sportivo oppure entrare nel mondo dei giochi online inizialmente gratuiti, ma che poi creano un vortice di dipendenza e di nuovi obiettivi da sbloccare e, ovviamente, da pagare. Come ci spiega Emiliano Soldini, coautore dello studio.
Questa è una dinamica molto pericolosa, perché inizialmente si viene coinvolti gratuitamente e poi dopo il conto viene presentato una volta che si è già ben coinvolti nel gioco e si vuole andare avanti in questa storia. E rappresenta una dinamica diversa rispetto a un gioco d'azzardo tradizionale, come ad esempio la roulette, dove io do le tirate della leva, ma una volta finita la prima c'è una tirata successiva, ma non c'è una storia dietro nella quale sono ancora coinvolto. E quindi è una dinamica che soprattutto per i più giovani è particolarmente rischiosa.
Un nuovo mondo con cui anche la politica deve imparare a fare i conti, e ne è cosciente anche la direttrice del Dipartimento Educazione, Cultura e Sport, Marina Carobbio.
Ritengo che si debba intervenire anche a livello federale e io mi farò portavoce in questo senso per regolamentare di più il settore dei videogiochi e dei giochi online.
Intanto a fine ottobre è previsto un convegno proprio su giovani e gioco d'azzardo e poi verrà presentata a tutte le scuole del post obbligo la mostra interattiva di Radix, sempre su questo tema. Ma lo sforzo, ha ribadito la consigliera di Stato, deve essere di tutta la politica, di tutti gli attori e le attrici coinvolti, di tutta la società.
La pagina estera ora con Israele in primo piano, dove religiosi ultraortodossi mettono di nuovo in dubbio l'esistenza del governo di Benjamin Netanyahu. Il premier prova a superare anche questa crisi ed arrivare alla fine di luglio, quando con la pausa estiva del Parlamento, la Knesset, la sua coalizione di destra andrà avanti senza scosse per alcuni mesi. Intanto a Gaza proseguono i raid aerei israeliani. Da Gerusalemme Michele Giorgio.
Benjamin Netanyahu è convinto di poter superare la nuova crisi nella maggioranza dopo la decisione presa ieri sera dal partito religioso Ebraismo Unito della Torah di uscire dal governo, perché non ha ancora presentato la nuova proposta di legge volta ad esentare i giovani ultraortodossi dal servizio militare. Ma il premier israeliano punta anche ad arrivare indenni alla fine di luglio, quando la Knesset entrerà nella pausa estiva e la sopravvivenza del governo non potrà essere posta in discussione almeno fino ad ottobre. Secondo una parte dei media israeliani, Netanyahu proverà anche a mantenere una posizione ferma sulle condizioni poste da Israele per un accordo di 2 mesi di tregua con Hamas. Gaza potrebbe cedere, aggiungono, solo se si troverà di fronte a vere pressioni dell'amministrazione Trump. In ogni caso, al termine del possibile accordo, in cui saranno restituiti a Israele 10 dei 20 ostaggi vivi insieme ai corpi di 18 sequestrati deceduti, Netanyahu intende riprendere la guerra per tenere nel governo i partiti di estrema destra. Per peraltro come la destra radicale, il Premier sostiene la costruzione di una cosiddetta città umanitaria sul confine con l'Egitto, dove l'esercito israeliano dovrebbe mandare almeno 600.000 civili palestinesi, un progetto a dir poco controverso, criticato da più parti anche in Israele. Nel frattempo le operazioni militari vanno avanti, raid aerei israeliani hanno ucciso dall'alba almeno 11 persone a Gaza ed insieme alla carenza di cibo, con l'arrivo dell'estate, la poca acqua potabile, il problema più urgente che devono affrontare ogni giorno oltre 2 milioni di palestinesi. Questa mattina Israele ha anche bombardato obiettivi di Hezbollah nella valle della Bekaa in Libano.
Quello di Gaza, lo sappiamo, è un conflitto estremamente divisivo. Al centro delle critiche finisce spesso anche la copertura giornalistica di quanto avviene nella striscia. Noi vi raccontiamo ora un caso emblematico, quello della BBC, l'autorevole emittente britannica, che dopo un errore per timore decide di autocensurarsi causandone un secondo. Ci racconta tutto da Londra Giancarlo Ciccone.
È la BBC antisemita? L'accusa lanciata da gruppi filo israeliani della stampa di destra britannica si concentra su fatti precisi ma estremamente complessi. Mesi fa la BBC trasmette un documentario dal titolo «Come sopravvivere in zona di guerra», ovviamente sulla striscia di Gaza. Film emozionante, tragico, ma emerge subito che a narrare la storia è un ragazzino di 13 anni, figlio di un ex ministro Hamas. «Apriti cielo», programma parziale, tutto sbilanciato da una parte, e l'accusa degli organi israeliani che smentiscono i contenuti. Un rapporto indipendente giudica che sì, la BBC ha peccato di negligenza senza informare il pubblico dei contatti diretti o indiretti con Hamas, ma nega scambi di denaro. Ma tant'è, il direttore generale Tim Davy si scusa e ritira da iPlayer il documentario. Ah, non basta. Altro documentario fatto recentemente dalla BBC. Dottori sotto attacco, medici che raccontano come i militari israeliani bombardano ospedali e strutture sanitarie a Gaza. La BBC si rifiuta di trasmettere il programma che gli israeliani condannano. I gruppi progressisti filo-palestinesi accusano la BBC di vigliaccheria e di sudditanza a Israele. I dirigenti BBC si scusano e annunciano riforme per maggiori controlli. Il risultato è che per ora la BBC, già tempio della verità e della imparzialità nel mondo, cerca di accontentare tutti, ma alla fine non riesce ad accontentare nessuno.
In Siria le forze governative entrano a Sueida, ne prendono il controllo e annunciano un cessate il fuoco. Alcuni giorni fa nella città meridionale del paese erano riesplose le ostilità tra drusi, che sul posto ora sono la maggioranza, altri gruppi armati e la polizia. L'intervento dei soldati del presidente al-Shara arriva dopo un centinaio di morti e tensioni che hanno coinvolto anche Israele. Lo Stato ebraico infatti sostiene i drusi e stamani anche a più riprese bombardato la città minacciando direttamente Damasco. La situazione resta quindi molto delicata. Dall'interno, una docente di scuola elementare lasciata a casa ancora prima dell'inizio delle lezioni il prossimo agosto. E quanto successo nel Canton San Gallo, dove la vicenda sta facendo discutere. A rappresentare un problema il velo che la maestra di fede musulmana intendeva portare anche in classe. Alcuni genitori si sono rivolti alla direzione scolastica, che ha preferito separarsi dalla donna. Ce ne parla Manuele Ferrari.
Dai banchi di scuola ai banchi del Parlamento, la vicenda sarà tema di discussione durante la seduta di Gran Consiglio del prossimo settembre, ha confermato il presidente dell'Unione Democratica di Centro San Gallese e consigliere nazionale Walter Gartman. Il nostro gruppo depositerà una mozione. Concretamente chiediamo che venga proibito al corpo docente a livello cantonale di indossare il velo a scuola. Populismo è per di più di scarso livello, così definisce la presidente del Partito Socialista Sangallese Andrea Scheck le intenzioni dell'UDC. Il tutto è partito da una madre preoccupata, specifica Gartman, timori che il partito condivide. Siamo in un paese cristiano, ma dobbiamo togliere i crocifissi dalle aule, ricorda il politico, malgrado questo simbolo appartenga alla nostra tradizione. Siamo però disposti ad accettare una scuola, religiosamente parlando, neutrale, senza simboli nuvole di sorta, ciò significa anche senza velo. Un problema, facciamo notare, che di fatto si è risolto ancora prima di nascere con la decisione da parte della scuola di tornare sulla sua decisione e di non assumere la donna, ciò che rende la mozione superflua. È vero, ammette il presidente dell'UDC sangallese, pensando anche ad una sentenza del Tribunale federale che aveva dato ragione alle autorità ginevrine sul licenziamento di una docente che si rifiutava di togliere il velo in classe. Ma è altrettanto vero che sono passati diversi decenni e la gente a volte si dimentica. Per questo motivo è importante che se ne discuta in Parlamento e nel caso dovesse venire chiaramente ribadito che quanto accaduto in passato è tuttora valido e arrivare un chiaro segnale che una vicenda simile non si ripeterà, siamo pronti a ritirare la nostra mozione.
Dann kann man die Motion auch zurückziehen.
È semplicemente assurdo, sottolinea Andrea Scheck, che in un cantone dove c'è forte necessità di docenti si rinuncia a personale ben formato e qualificato solo perché indossa un capo che rende visibile il suo credo. Come le lezioni debbano essere è chiaro. La docente ha inoltre comunicato che avrebbe festeggiato ad esempio il Natale con i bambini. Di sicuro c'è un problema a livello locale. È inconcepibile che la direzione di un istituto scolastico si lasci influenzare in questo modo da un gruppo di genitori, anche perché ve ne sono almeno altrettanti che erano felici della nuova docente. Discussioni sono ancora in corso, è vero, la scuola non ha fatto nulla di illegale. Sul quanto questo sia stato sensato, conclude Anna Scheck, la domanda resta aperta. Discussioni di certo nel Canton Sangallo non mancheranno. Una prima tappa, prima di proporre il divieto di portare il velo in classe a livello nazionale, chiediamo allora al presidente dell'UDC. Personalmente, risponde Walter Gartmann, non ritengo che sia necessaria una discussione a livello nazionale se la decisione a livello cantonale è chiara, ma di escludere a priori che qualcun altro prossimamente decida di farlo non se la sente.
A poco più di un mese dall'annuncio delle dimissioni di Thierry Burkhard e a meno di tre dalla nomina del suo successore, restano sempre diversi papabili per chi sarà il o la prossima presidente della PLR. La selezione terminerà il prossimo 20 agosto, ma per ora i favoriti sembrano essere due. Da Berna, Alessio Veronelli.
Ufficialmente interessati a diventare il prossimo presidente del PLR, pochi. Anzi, uno e nemmeno in modo diretto. E parliamo del consigliere nazionale glaronese Benjamin Mühlemann.
Es ist ein sehr interessanter Posten. Man kann auf der parteipolitischen Ebene mitgestalten, das liberale Gedankengut in die Schweiz hinaustragen.
Una carica interessante, puoi contribuire a plasmare la politica del partito, a diffondere le idee liberali. Tutto e niente, insomma, Mühlemann, che ha poi aggiunto di poter valutare una candidatura in base al sostegno della famiglia e alla compatibilità con le sue altre responsabilità. Ufficialmente, allora, candidati zero. 20 agosto, termine massimo per farsi avanti. Due, comunque, i nomi su cui, se uno scommettesse, dovrebbe farlo. Andri Silberschmidt e Damian Müller. 31enne consigliere nazionale zurichese, il primo, già 4 anni fa candidato ideale per la successione Gössi, ma che aveva poi rinunciato. Attuale vicepresidente, neopapà, sta con l'ala filo europeista del partito che sulla questione è profondamente diviso e non nasconde ambizioni di un'entrata nell'esecutivo del suo cantone. Il favorito al momento è lui. In scia il consigliere degli stati lucernese Damian Müller, 40 anni, progressista sulle questioni sociali e sull'Europa, favorevole invece a una stretta in materia di politica migratoria. Da qui in avanti si entra in Speculandia. Da prima un paio di donne, la consigliera nazionale di Sangallo Susanne Vincenz Stauffacher, ex presidente delle donne PLR, ma forse un po' troppo a sinistra per un partito di centrodestra. E poi un'altra consigliera nazionale, la zurighese Bettina Balmer, che di no non direbbe, come invece già fatto dalla presidente del Consiglio nazionale Maya Riniker. Esclusi i colpi di scena poco probabili per un partito che deve difendersi dall'attacco del centro a terza forza del paese. Ultimo nome interessante è allora quello dell'attuale capogruppo parlamentare Damien Cottier, 50enne consigliere nazionale, neocastellano, e che potrebbe anche puntare al governo giocando la carta latina al posto di Cassis. 18 ottobre, assemblea dei delegati, probabilmente a Berna, data e luogo dell'elezione del successore di Thierry Burkhard.
In Italia, 16 anni dopo le minacce pronunciate in aula contro Roberto Saviano, arriva la sentenza. Condannati il boss dei Casalesi, Francesco Bidognetti, e il suo avvocato. Lacrime e applausi per lo scrittore in prima fila nella denuncia contro la camorra. Saviano, che dopo la sentenza parla ora di verità conquistata. Da Roma, Paolo Rodari.
Un'aula di tribunale, un applauso spontaneo e un uomo in lacrime che abbraccia il suo avvocato. Lo scrittore Roberto Saviano, da anni costretto a vivere sotto scorta, ha vissuto così ieri il momento della sentenza. La Corte d'Appello di Roma ha riconosciuto la natura mafiosa delle minacce ricevute nel 2008, durante il processo Spartacus, da parte del boss Bidognetti e del suo legale Michele Sant'Onastaso. Fu proprio l'avvocato davanti alla corte a leggere un documento che puntava il dito contro il libro Gomorra e gli articoli della giornalista Rosaria Capacchione. Una mossa che, come stabilito dalla sentenza, non fu una semplice critica, ma una minaccia diretta, un atto intimidatorio compiuto con metodo mafioso, teso a delegittimare e colpire chi raccontava il potere criminale. Saviano ha commentato con parole dure: «Mi hanno rubato la vita», riferendosi ai lunghi anni trascorsi sotto scorta e sotto pressione. Ma in quell'aula ieri ha voluto vedere anche un segnale importante per la libertà di stampa. La camorra, ha detto, ha paura dell'informazione. Questa sentenza lo dimostra. Il riconoscimento dell'aggravante mafiosa è il punto chiave. Per la giustizia italiana quel gesto non fu solo intimidazione, ma strategia criminale, un monito oggi che non riguarda solo due nomi noti, ma ogni giornalista che sceglie di non tacere.
E prima di chiudere andiamo in Cina, dove oggi entra in vigore la nuova identità virtuale centralizzata. Tramite un'app gestita dallo Stato, ogni utente dell'internet cinese avrà un unico profilo digitale per accedere a tutte le piattaforme. Per ora l'utilizzo è su base volontaria, ma in molti temono possa diventare lo strumento definitivo per mettere a tacere qualsiasi voce di dissenso. Ne parliamo con Lorenzo Lamperti, nostro collaboratore dall'Asia orientale. Lorenzo, come funziona esattamente questa nuova identità virtuale centralizzata?
Allora, già da qualche tempo è disponibile un'app messa a punto dallo Stato. Chi la scarica può ottenere un codice internet che identifica in modo univoco quell'utente e un certificato internet che collega l'identità virtuale ai dati legali e biometrici come carta d'identità, volto, numero di telefono e così via. Una volta autenticato, ogni utente può accedere in automatico a tutte le piattaforme connesse, dalle varie app di messaggistica all'e-commerce, dai siti per comprare biglietti ferroviari a quelli per i servizi locali. Fatto è uno stop ad account sparsi e registrazioni multiple, il che significa niente più codici da ricordare e più comodità, ma ovviamente anche una totale tracciabilità. Il governo sostiene che porti anche più sicurezza, con una riduzione del rischio di furti d'identità. C'è però chi ricorda che nel 2022 in un attacco alla banca dati della polizia di Shanghai furono rubati 1 miliardo di profili, dimostrazione che anche i sistemi statali non sono inviolabili. Il governo dice che ci sarà più privacy, perché i dati sensibili non saranno più in mano alle grandi app o società private, tema molto sentito, però la gestione passa in mano appunto allo Stato. Per ora l'adozione dell'identità virtuale centralizzata è su base volontaria e poco più di 6 milioni di utenti hanno scaricato l'app, ma dopo l'entrata in vigore ufficiale di oggi il numero è destinato a salire.
Lorenzo, c'è il rischio che questa nuova app cancelli definitivamente ogni forma di dissenso in Cina?
Il rischio esiste. Già dal 2003 la Cina ha messo a punto un sistema sofisticato di controllo della rete che la scherma da app o siti stranieri indesiderati e rimuove i contenuti interni giudicati potenzialmente sovversivi. Sin qui però gli utenti cinesi hanno sempre saputo ritagliarsi una capacità d'azione significativa all'interno della cosiddetta grande muraglia digitale, in un ecosistema che non elimina il dibattito in realtà, ma lo canalizza, cioè tradotto si discute su tutto ma non si mettono in discussione le fondamenta dell'ordine politico. La nuova identità virtuale centralizzata potrebbe ridurre ulteriormente quello spazio di espressione, perché consentirebbe di eliminare in tempo reale i contenuti indesiderati senza bisogno di richieste incrociate tra diverse piattaforme. Se un utente viene segnalato per attività anomale, si potrebbe vedere revocata o sospesa l'identità digitale, senza dunque possibilità di accesso non solo a internet ma ai servizi essenziali. Si sta ragionando ovviamente sul caso di un'adozione su larga scala, ma come dicevamo sin qui l'utilizzo è volontario, anche se inizia a essere incentivato. 67 piattaforme hanno già integrato il login con identificazione statale, significativo l'esempio della provincia dell'Anhui, che ha rimosso l'autenticazione non statale ai servizi locali, una mossa che di fatto forza l'adozione del sistema centralizzato.
Lorenzo Lamperti e la nuova identità virtuale centralizzata in vigore da oggi in Cina. È tutto per questa edizione, grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.